precise a tutti i livelli per poter avere qualche inversione di tendenza. Invito a pensare a quelle che sono poi, perché è vero che qua il dato per la prima volta comincia a diminuire. Vi ricordo anche, potete andarlo a vedere, che nel quadro conoscitivo anche demografico che fu fatto nel 2006 con gli studi per il futuro PSC, il lavoro fatto da Fiorani, l'esperto, indicava comunque già all'epoca che adesso ci sarebbe stato un calo, oltre al fatto che c'è il calo per il discorso che poi allora ancora non si sapeva, insomma, o si aveva solo qualche ravvisaglia per il discorso della crisi economica e delle difficoltà. Perché demograficamente adesso sono in età fertile. Le persone nate, adesso generalizzo un po', ma insomma, dopo il boom demografico, cioè non fanno più i figli quelle della mia età che eravamo i baby boomers, che eravamo quelli tantissimi, tanto che negli anni 70 andavamo a scuola nei garage a Campo Gagliano. Esatto, quindi qualcuno se lo ricorda. Stanno facendo i figli quelli, diciamo, generalizzo, ripeto, nati negli anni 80, che sono molto meno rispetto a quelli degli anni 60. Quindi è evidente che solo anche da questo punto di vista ci si aspettava un calo demografico, ma non per giustificarlo. Per la prima volta, dall'anno scorso, direi, anche gli stranieri sono diminuiti perché sono andati a casa. Non è un bel dato neanche questo. Poi dopo uno pensa quello che vuole sugli stranieri, ma segnala un altro disagio evidentemente legato al mondo dell'economia, quindi meno nati, più morti. E cominciano anche un altro dato, perché poi le analisi bisogna farle approfondite. Qualcuno qualche settimana fa mi diceva che adesso cominciano anche a morire, pensando invece alla fascia di più anziani, le persone che erano di più, perché sono quelle che non, la seconda guerra mondiale ha decimato le persone, adesso cominciano a morire quelli dopo la guerra, che quindi erano di più rispetto a quelli rimasti degli anni 20 e degli anni 10 che fecero la guerra, dove ci fu. Insomma, è un discorso molto, molto complesso quello della popolazione. Cosa possiamo fare noi a livello locale? Perché è inutile che io, ma non voglio. È un problema che abbiamo tutti, quindi gli amministratori, consiglieri e amministratori, tutti quanti, davvero, non è che dobbiamo far finta di niente. E segnalo che in altre regioni italiane e anche in altre province dell'Emilia Romagna e anche qualche comune, ma adesso poi sui comuni mi fermo, insomma, ci sono delle regioni dove questo calo è molto, molto, molto più evidente rispetto a quello che c'è qua. Ok? Quindi è un discorso politico, però attenzione, perché non è che all'amministrazione che c'è adesso, attuale, possono essere date le colpe di come va in generale l'andamento demografico. È vero che quello che possiamo fare noi è rendere il nostro paese attrattivo. Gli ultimi incrementi di popolazione di quella fascia di popolazione, come diceva anche Moscatti, che sono le giovani famiglie, quelle che lavorano, diciamo così, o che dovrebbero lavorare, c'è stato a Campogalliano quando sono diventati pronti gli ultimi lotti con le abitazioni nuove, di nuove residenze in zone nuove. Cioè quando sono arrivati principalmente a Campogalliano le giovani famiglie da Modena. Perché sono arrivate da Modena? Perché gli appartamenti costavano leggermente meno rispetto al capoluogo, primo, perché costavano meno, cioè, ho detto leggermente perché qua ci sono sempre stati dei prezzi molto alti e lo so bene, quindi è chiaro, siamo molto vicini a Modena, quindi ci vedevano un po' come il loro giardino, quindi famiglie con figli piccoli o con intenzione di fare figli, che volevano andare a abitare in zone belle con giardini e con i servizi che ci sono in paese, ad esempio il nido, perché sapete che fino a qualche anno fa almeno nelle grandi città era molto più difficile trovare il nido, quindi quelli che sono venuti, o anche perché a volte trovavano anche da lavorare qua. O perché comunque, nonostante il traffico mattutino, siamo vicini a Modena. Questo è stato l'ultimo incremento grande che abbiamo avuto di popolazione, quando sono arrivate queste famiglie da fuori. E ce ne siamo resi conto perché sono andate ad abitare nei quartieri nuovi, nel quartiere in fondo dei musicisti l'ultimo, nel quartiere di Saliceto, gli ultimi quartieri pronti, residenziali, esterni, sono stati abitati, sono stati insediati da tante giovani famiglie che venivano da fuori. Insegnanti che trovavano da lavorare qua, arrivavano qua. Cercavano casa e venivano ad abitare qua. Quindi questo è stato l'ultimo ampliamento deciso della popolazione di Campogalliano. Comunque è chiaro che il tema c'è. Soltanto un paio di considerazioni, insomma. Adesso nessuno ha nominato l'urbanistica legato al discorso dell'ampliamento della popolazione. ci saranno altri momenti, abbiamo fatto delle grandi discussioni nel POC partecipato, è evidente che un'attrattività anche per venire ad abitare in un paese è se trovi la soluzione abitativa che cerchi, se non c'è non vieni. Se non hai soldi per ristrutturare non vieni, se non ci sono appartamenti, insomma è chiaro che ci devono essere anche l'attrattività di appartamenti, di case di diverse tipologie per venirci ad abitare, oltre a quelle che avete detto. Allora, il discorso degli aiuti che diamo alle famiglie. Io non posso e non voglio fare finta di niente su alcune affermazioni che sono state fatte in questo consiglio. Gli aiuti che ci sono nei vari settori, mi riferisco soprattutto ai servizi alla persona, cioè i servizi scolastici, i servizi sociali di aiuto e anche i servizi in minore misura, i servizi per gli anziani, tutto quello che è la politica di aiuti, non vengono fatti in base, come forse ho capito male, mi auguro di aver capito male, si vede che aiutiamo di più gli stranieri, non c'è nessun tipo di regolamento che dice che aiutiamo gli stranieri prima degli italiani, così come non c'è nessun regolamento che dice che aiutiamo gli italiani prima degli stranieri. Questo comune aiuta i più bisognosi, chiunque essi siano. Punto. Questo comune aiuta i bisognosi, chiunque i più bisognosi, chiunque essi siano. Non aggiungo altro. Mi fa piacere che sia stato riconosciuto da tutti, anche da chi finora non l'aveva mai fatto, che c'è un tentativo di fare più iniziative di qualsiasi tipo di attrattività per il paese. Le iniziative non vengono fatte solo per rendere più attrattivo il paese, vengono fatte, che poi forse è la stessa cosa, però insomma ci tengo a sottolinearlo, alcune iniziative vengono fatte per uno scopo principalmente sociale. Il discorso ad esempio di tenere aperta la piscina estiva non è per dire Campo Galliano che bello offre qualcosa, è perché, cioè, l'ottica alla fine è sempre quello, però l'ottica è diversa. È quella di offrire un servizio che noi riteniamo sociale, cioè nel senso della società, della nostra, in questo caso dei nostri adolescenti, quindi sono servizi che comunque vengono fatti perché per aiutare la socialità, ma non solo la socialità, per aiutare certi tipi di fasce di popolazione, per dare qualche cosa che possa, per cui possono insomma trovare qualche cosa anche nel nostro paese. Ecco, quindi non è tanto un discorso di all'esterno, insomma, ma è fatto per i nostri cittadini di tutte le età, in questo caso soprattutto per gli adolescenti. E sul discorso dell'attrattività anche dal punto di vista produttivo, credo che sia stato Camellini a notare quello che è stato fatto in alcuni ambiti, in alcuni momenti, alcune scelte sono state portate anche in consiglio comunale, tra l'altro ricordo, come sapete bene, quindi ringrazio anche tutti, insomma anche tante volte l'unanimità, il riconoscere attività che servono, le comuni che servono per aiutare le imprese a insediarsi o ad allargarsi, eccetera. Tante altre iniziative e attività e decisioni non passano per il consiglio perché sono cose che si possono fare di giunta o che semplicemente sono fatte grazie alle relazioni. Stamattina avevo nel mio ufficio un'azienda che chiede di poter fare un ufficio dove dobbiamo trovare il modo per far fare due finestre che non si possono fare, però purtroppo poi c'è anche da rispettare delle regole, perché poi altrimenti ci viene far west in tutto, e che assumerebbero professionalità anche di un certo tipo, molto tecniche, per ragazzi, per diplomati, laureati. E ricordo anche che abbiamo fatto per quello che potevamo, che non sono vincolanti, abbiamo provato con alcune aziende che hanno chiesto alcuni interventi di edilizia, insomma, legati anche all'urbanistica al comune, di cominciare a intavolare discorsi seri, al di là di quello che è fra virgolette il ricatto, fateci fare quello che vogliamo perché altrimenti poi non assumiamo persone, che però lo dicono tutti perché è diventato il refrain che ormai di tutti quelli che si presentano in questi all'amministrazione pubblica, perché sanno che ci teniamo ovviamente al lavoro. Abbiamo cominciato a fare qualche documento, ve l'avevo credo già raccontato, una sorta di impegno delle aziende di verificare la disponibilità, la richiesta di lavoro di Campo Gaglianese, di privilegiarli in qualche modo, perché poi fa bene a tutti, anche le imprese, rispetto a lavoratori esterni. Il discorso di Rubiani di dire di trovare con il lavoro offerte di lavoro che si adeguino alle professionalità dei nostri ragazzi è vero, in parte lo condivido, è vero anche il contrario, però, perché poi non è che si possa, non possiamo avere posti solo per laureati, a parte che non è vero che abbiamo solo laureati, perché ci sono anche noi, purtroppo siamo interessati da una fascia di ragazzi, i famosi NEET o NET, che non studiano, quindi insomma. Alla fine credo che la cosa migliore da tutti i punti di vista, quello urbanistico, ma in questo caso anche quello sociale, sia quello della differenziazione, perché poi la società è diversa, quindi dal posto del magazziniere, in cui noi evidentemente con la logistica abbiamo questa vocazione, ma anche dai posti più tecnici, più tutti quanti, insomma, anche il Museo della Bilancia, grazie al discorso delle guide, offre non dei lavori per la vita, ma offre delle esperienze lavorative molto belle per i nostri ragazzi, ad esempio, e vengono selezionati laureandi universitari, quindi insomma è abbastanza, adesso questo non è un lavoro, ripeto, però sono esperienze di lavoro molto importanti. Vorrei ricordare, ma giusto solo perché è in consiglio, quindi non voglio, altrimenti ci mettiamo a fare la lista, che pochi mesi fa la Tech Eurolab, ad esempio, solo per dire che non si può dire, ci sono state delle aziende che hanno negli ultimi mesi inaugurato seconde sedi o comunque sedi dove hanno potuto, cioè ci sono tante aziende campogalliano che offrono lavori anche molto tecnici, molto specializzati per i nostri ragazzi. Una cosa che avevamo detto che facevamo e che non abbiamo ancora fatto, non è così facile da organizzare, ma ci proveremo a farla entro la fine del mandato, se ci riusciamo, e sottolineo se, è quello di creare una sorta di strumento informatico che era una cosa che avevamo detto, di fare rete fra la domanda e l'offerta di lavoro, ricordando che noi non siamo un centro di collocamento, però insomma grazie alle relazioni si può forse fare, aiutare anche i nostri ragazzi e anche gli adulti che non riescono a trovare lavoro. Faccio solo un'ultima nota, sul cimitero, ne parlavamo pochi giorni fa perché Rubiani l'ha citato, il cimitero di Campo Gagliano fino a poco tempo fa, quindi adesso non più, fino a poco tempo fa, al di là dei cimiteri trentini, era uno dei cimiteri, lo dico perché è merito della storia dell'amministrazione, non di chi c'è in questi da tre anni, era uno dei cimiteri meglio tenuti della zona, perché io ho visitato diversi cimiteri purtroppo, ma vicino a noi, anche, cioè dico in provincia di Modena, veramente di un altro livello, quindi senza andare a tirare fuori anche le altre nazioni, era così, no, è vero, è sempre stato tenuto molto bene. Adesso c'è questa storia dell'erba che sta crescendo un po' dappertutto, ne parlavo veramente tre giorni fa con l'ingegner Falbo per capire che cosa fare, perché è vero che ci siamo fermati di dare, non diamo più il glifosato perché fino a poco tempo fa si poteva e si faceva presto, c'è un tema legato molto alle risorse che abbiamo nel comune, agli operai, a quanti sono, al fatto che sono diminuiti, al fatto che ci sono... È un tema molto tecnico di pesticidi, di quelli che si possono dare, che più volume, la schiena, insomma, non è un tema così semplice, però lo sappiamo com'è. Quindi nei prossimi mesi verranno fatti, come ricordava Rubiani, verranno fatti i lavori di risistemazione dopo il terremoto. Siccome non sappiamo ancora, gli interventi saranno sui muri, quindi non dentro, però siccome non sappiamo ancora quali sono i punti esattamente dove interverranno, li sappiamo a grandi linee, ma non esattamente, dopo che vengono fatti questi lavori interverremo per dare una pitturatina dove c'è bisogno e interverremo anche sistemando ad esempio l'arredo, perché servono panchine per gli anziani in alcuni posti e in più di quelle che ci sono, perché ce ne sono pochissime, e poi prenderemo una decisione su che cosa fare nel centro del cimitero, fra le tombe, il prato è da segare, e il prato in primavera, quando ci vanno gli anziani tutti i giorni, l'erba in marzo-aprile ha il brutto difetto di crescere 10 cm al giorno, quindi poi farci camminare gli anziani con l'erba di 20-30 cm, perché non possiamo andare a tagliare ogni tre giorni, quindi comunque adesso abbiamo presente il tema, senza fare un trattato su queste cose, però insomma, siccome no, ci tengo a farlo perché Scusate, però questo è consiglio comunale, quindi è giusto anche alcune cose dividere, condividere poi queste piccole attività che però sono molto importanti perché credo che sia un segno anche di cultura. Quindi interverremo anche su questa roba qua, insomma. Allora, mettiamo in votazione, ricordando che poi ci aggiorneremo alla fine dell'anno con la nota, ci aggiorneremo con la nota d'aggiornamento del DUP, quindi mettiamo in votazione il punto numero 2, approvazione del documento unico di programmazione 2018, chi è a favore? Centro-sinistra Insieme per Campo Gagliano, contrari? Cambio Campo, astenuti, progetto Campo Gagliano e futuro per campo.
Ok, posto. Non ce l'hai mai dato io. No, qua no, non ce n'è bisogno. Ok,
vai. Allora, ultimo punto riguardante le delibere, variazione numero 15 al bilancio di previsione 2017-19, la parola a direttamente a dottor Bertolani.
Allora, questa è una variazione, è la 15ª variazione al bilancio di previsione. Ricordo, visto che mi viene chiesto spesso, la numerazione serve per evitare di avere fraintendimenti col tesoriere quando glieli comunichiamo. Allora, in questa variazione, diciamo, l'aspetto più significativo è un'operazione che viene fatta sull'avanzo, in quanto viene disapplicato parte dell'avanzo vincolato e applicato una quota di avanzo destinata agli investimenti. La disapplicazione dell'avanzo vincolato è dovuta al fatto che gli interventi dell'area Casello, rispetto a come era stato previsto, si stanno praticamente distribuendo dal punto di vista finanziario diversamente, quindi il maggior onere sembrava dovesse essere quest'anno, invece sarà nel prossimo stralcio, e quindi le risorse che non vengono utilizzate quest'anno vengono riportate nell'avanzo per ricostituire quell'avanzo vincolato che servirà a finanziare gli ulteriori interventi dell'area Casello, e quindi rimangono le somme necessarie per finanziare il secondo stralcio, quello di cui sì, che sta andando poi avanti in questi giorni. E quindi diciamo quella lì è l'operazione principale che viene fatta con questa variazione. Poi ci sono, sì, scorrendo velocemente, ci sono delle variazioni compensative di spesa corrente, cioè in pratica sono riallocate delle risorse, che ci sono economie su alcune voci e vengono portate a finanziare a capitoli dove invece le necessità, cioè dove gli stanziamenti non erano sufficienti. Quindi sono in grosso modo sono economie di personale e poi, che vengono, e poi invece ci sono proprio manutenzioni che vengono spostate da una zona all'altra del bilancio in base agli interventi che si rendono necessari. E poi per quanto riguarda le alienazioni, sono previste delle alienazioni, cioè in realtà sono già anche avvenute, in quanto c'è stato rispetto all'assestamento abbiamo avuto maggiori entrate sui diritti di superficie, dove sono stati i riscatti sono stati maggiori del previsto, e in più abbiamo fatto una servitù di elettrodotto e quindi abbiamo avuto dei maggiori incassi. Poi praticamente quindi sempre nella parte investimenti abbiamo avuto, appunto, come dicevo prima, delle minori spese per l'area Casello, poi anche delle economie su Via Greco, e quindi che oltre a comportare il cambio di finanziamento ha fatto sì che ci fossero maggiori risorse nella parte investimenti che sono state portate sulle manutenzioni straordinarie degli edifici, per tutte quelle manutenzioni che ci si potrebbero presentare da qui alla fine dell'anno. In più sono stati messi 20.000 euro per un acquisto di attrezzatura per l'ufficio tecnico e poi 2.000 euro anche per gli arredi della biblioteca. Poi altre cose significative, no? Cioè un accantonamento della quota del 10% delle alienazioni come prevede la legge per la riduzione del debito, e qui non ci sono poi altre, se diciamo, altre cose significative. Vengono rispettati tutti gli equilibri, viene rispettato il pareggio di bilancio, la cassa, le previsioni di cassa rimangono sempre positive anche dopo la variazione, e quindi sì, non ci sono, non aggiungerei altro.
Interventi? Massa Curati.
Chiedo solo una precisazione. La norma dice che può essere accantonato il 70% del 100% del fondo di crediti di dubbia esigibilità, può essere accantonato il 70% del 100% della media quinquennale. Questo fondo è tra l'altro in sede di preventivo e non di consuntivo. È stato fatto così, giusto?
Il fondo crediti di dubbia esigibilità era stato rivisto in sede di assestamento. Poi diciamo noi in questo momento, fino a quest'anno, dopo aver esaminato tutte le varie voci di entrata, e in genere dove si è visto che c'erano dei problemi dove c'erano dei problemi di riscossione, si è ipotizzato che non si riscuotesse nulla, quando in realtà invece si riscuote di più. Quindi voleva dire, dato un certo importo di recupero IMU, si accantonava un 70%, come se avessi capacità di riscossione zero. In realtà noi abbiamo una capacità di riscossione molto più elevata, cioè sì, anche rispetto agli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine. Noi adesso riusciamo anche a arrivare del 30%, dovuto al fatto che il nostro recupero evasione riguarda magari dei grossi capannoni, e quindi a un certo punto, quando anche magari prima di arrivare al contenzioso, cedono e pagano subito, quindi noi, come arriva l'avviso, dopo ci pagano. Quindi noi abbiamo la capacità di riscossione del primo anno è molto elevata, quindi fa sì che non ci sia bisogno di intervenire sul fondo crediti di dubbia esigibilità. Cioè, se dovessi intervenire lo dovrei abbassare al limite in questa fase, in base ai dati che ho. Comunque sì, in questo momento, cioè, diciamo, il 70% è applicato in quella maniera lì, nel senso, ipotizzando che del recupero evasione IMO non riscuoto niente, che in realtà invece un 30% lo riscuoto subito.
Quindi viene rispettata il 70%?
Sì, sì,
della media quinquennale.
Sì.
Ok, grazie.
Scusi, una precisazione. Sì, poi su recupero evasione, poi la media quinquennale in base ai dati d'ufficio, perché se vado a vedere in bilancio, gli anni più vecchi avevano un sistema contabile diverso, quindi non sono paragonabili, tant'è perché negli anni passati, con la vecchia contabilità, il recupero evasione veniva inserito in bilancio solo al momento dell'incasso. Quindi se usassi i dati del bilancio mi migliorerebbero molto, ma comunque usando anche i dati extra contabili, andando a vedere come sta andando il recupero evasione, cioè rispetto agli anni passati, stiamo anche migliorando come capacità di emissione avvisi, perché questo poi, diciamo, avendo l'ufficio dell'Unione che è molto più grande, riesce a lavorare in maniera, cioè più quantità di, riesce a fare più avvisi e di migliore qualità, e quindi riusciamo a fare più avvisi e riscuotere. In più ogni tanto c'è qualche fallimento che ci versa tutto in un colpo le somme richieste, quindi da quel punto di vista lì non ci sono problemi.
Bene, allora direi di mettere in votazione, giusto?
Sì.
Giusto, Camellini, giusto,
sì,
tutti quanti?
Sì, sì.
Bene, la variazione numero 15 era il punto numero 3 dell'ordine del giorno. Chi è a favore? Centro-sinistra Insieme per Campogalliano e Futuro per Campo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cambio Campo, Progetto Campogalliano.
Stasera.
Immediata eseguibilità, come sopra?
Come sopra.
Allora, ultimo punto, l'ordine del giorno per stasera. Ordine del giorno presentato dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra, del 7 ottobre 2017 ha oggetto richiesta al sindaco di farsi parte attiva presso la regione, grazie al dottor Bertolani per la presenza fino adesso, richiesta al sindaco di farsi parte attiva presso la regione Emilia Romagna affinché vengano adottati tutti gli strumenti di coinvolgimento utili degli enti locali ai fini di dare piena attuazione delle previsioni dell'articolo 116 della Costituzione nel processo di discussione di autonomia della regione Emilia Romagna. La parola alla consigliera Mazzacurati per la presentazione.
Premesso che il presidente Bonaccini ha dichiarato in più occasioni che è intenzione della Regione Emilia-Romagna chiedere che si realizzi un ampliamento delle competenze ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, valutando l'attribuzione di forme particolari di autonomia, preso atto che il percorso risulta già avviato in seno all'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, senza che sia stato svolto alcun coinvolgimento degli enti locali, considerato che al contrario l'articolo 116 della Costituzione richiama espressamente l'esigenza di un coinvolgimento degli enti locali come presupposto per l'approvazione della legge statale ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, rilevato, come sottolineato in diversi studi riferiti alla materia dell'articolo 116 della Costituzione, sussiste il rischio concreto di una revisione dei poteri degli enti locali laddove tale intesa non si è esercitata con pieno coinvolgimento degli stessi. Considerato che se da un lato si auspica nell'ambito di tale processo una maggiore efficacia ed efficienza degli enti locali, al contempo si ritiene che essa debba necessariamente accompagnata da un'assegnazione di risorse adeguate da sviluppare sia nei confronti delle province che dei comuni stessi, oltre che della regione. Preso atto che, pertanto, il percorso di revisione delle competenze di cui l'articolo 116 della Costituzione, se da un lato costituisce un'opportunità, dall'altro necessita di un'attenta valutazione in ordine alle modalità con cui lo stesso viene attuato, impegna il sindaco a farsi parte attiva presso la Regione Emilia-Romagna affinché vengano adottati tutti gli strumenti di coinvolgimento utili degli enti locali ai fini di dare piena attuazione delle previsioni dell'articolo 116 della Costituzione, laddove lo stesso afferma che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato su iniziative delle regioni interessate, sentiti gli enti locali. Un commento a questo ordine del giorno: parliamo spesso di partecipazione e coinvolgimento degli enti locali e spesso lamentiamo il fatto che gli enti locali non possano incidere praticamente poi nella vita, in tutti gli ambiti della vita dei cittadini. Penso che il presidente Bonaccini abbia fatto un atto corretto nell'affrontare la questione dell'autonomia, a maggior ragione in una regione come l'Emilia-Romagna che potrebbe godere della propria autonomia. Penso però che questo non possa prevaricare quelli che sono gli interessi speciali, particolari di alcuni enti locali. Quindi con questo ordine del giorno chiedevo che si palesasse l'intenzione di questo ente locale, quindi del Comune di Campogalliano, nel partecipare alla stesura delle forme, dei limiti anche di questa autonomia, se avverrà. È una volontà politica di un partito che non mi appartiene, è una volontà politica che però condivido. Vorrei che il mio comune, il comune di cui faccio parte, l'amministrazione di cui faccio parte, potesse avere voce in capitolo per poi evitare di demandare le decisioni alla regione, quindi centralizzare eccessivamente il potere della regione e allontanare ancora di più le decisioni dai cittadini. Penso che questo sia dovuto ai cittadini. Questo era il senso di questo ordine del giorno, che penso si ritrovi in tante delle parole che poi vengono spese qua in consiglio, perché quando si parla di non poter operare su tutti gli ambiti bisogna stare anche attenti a quando si cede il potere eccessivamente a una forma di governo superiore che non sempre poi può essere della propria parte politica, nel senso che i cittadini di Campo Gagliano hanno eletto il sindaco di Campo Gagliano perché per loro rappresenta Campo Gagliano e rappresenta i loro interessi, e penso che questo interesse particolare debba essere portato avanti in tutti gli organi istituzionali, anche con un'autonomia che porta a una centralizzazione del potere. Grazie.
Bene, io aprirei subito il dibattito, visto che è un ordine del giorno, ricordo che è previsto un dibattito che va votato. A chi la parola? Camellini.
Grazie. L'argomento che la consigliera Mazzacurati ci pone insomma in discussione è molto interessante, quindi da questo punto di vista penso che sia utile aprire un dibattito anche se piccolo, insomma, perché pone, quello di cui stiamo parlando è un tema molto innovativo, è la prima volta che una regione attua questo percorso, così come è la prima volta che due regioni attuano un altro percorso diverso, quello del referendum, in questa modalità. Non conosciamo lo sviluppo che avranno queste decisioni, queste iniziative, in particolare quella nostra, della regione, che ci interessa di più, e poi soprattutto riguarda davvero gli enti locali, ma lo dico non solo perché avrà delle ripercussioni anche sugli enti locali, come diceva giustamente la consigliera Mazzacurati, ma anche perché questo percorso, così come la regione l'ha impostato, è possibile, diciamo così, solo perché c'è un riconoscimento, una pretesa di riconoscimento, ma penso anche un riconoscimento del fatto che questa regione complessivamente, anche in valore assoluto, ma anche rispetto alle altre regioni, sia virtuosa da molti punti di vista. E questo cosa significa secondo me? Non è solo la regione che è virtuosa, sono gli enti locali che ne fanno parte, che in questi, insomma, nel corso della storia, anche negli ultimi anni, essendo tutto sommato virtuosi, consentono alla regione di essere virtuosa a sua volta. Quindi questo virtuosismo, che poi insomma, ripeto, in alcuni ambiti è più spinto, in altri forse meno, deriva anche dagli enti locali, quindi è giusto che gli enti locali partecipino all'iniziativa. La regione Emilia-Romagna ha scelto un metodo diverso dalle altre due regioni che citavo prima. E questo cosa ha comportato? Che in pochissimo tempo, partendo anche molto dopo queste regioni, si è già arrivata alla dichiarazione di intenti con il governo, mentre le regioni che hanno scelto il referendum forse ci arriveranno, forse no, e devono ancora chiarire almeno una, devono ancora chiarirsi al loro interno probabilmente, perché ai cittadini hanno fatto firmare, hanno fatto votare una domanda e adesso pongono delle richieste che non erano in quella domanda. La regione Emilia Romagna ha scelto una strada molto meno costosa e molto più lineare. Questo cosa significa però come contro? Che tutta Italia conosce il motivo del referendum in Veneto e Lombardia e quasi nessuno sa che Emilia Romagna ha fatto un percorso diverso, ma comunque con un fine, diciamo così, quasi identico, e che di fatto è già a un buon punto di avanzamento, e quindi è importante parlarne, su questo siamo d'accordo. Non penso che si tratti di cedere dei poteri, degli spazi, quanto più che altro di prenderne, poi è chiaro che è la regione che acquisirebbe i poteri, però ne stiamo acquisendo dallo Stato e non li perdiamo. Poi è ovvio che su ogni riforma, tra virgolette, delle pubbliche amministrazioni, come questa, anche se non è una riforma, è chiaro che occorre una seria valutazione da parte di tutti gli enti locali. Sull'ordine del giorno, diciamo solo due cose, però la prima in particolare, una è molto importante perché non la capiamo, nel senso che all'inizio si dice: preso atto che il percorso è già avviato senza che si sia svolto alcun coinvolgimento degli enti locali, datato 7 ottobre 2017. Questa affermazione è sbagliata, o comunque secondo me ho l'impressione che sia stata scritta almeno un mese prima, se non due. Perché lo dico? Perché da quello che ci risulta, cercando anche semplicemente su internet o con contatti vari, cosa è successo? È successo che la giunta regionale ha approvato il documento di indirizzo in agosto, però già a luglio ha convocato il patto per il lavoro, che comprende autonomie locali, province, comuni capoluogo, università, terzo settore, scuola e quant'altro, e questo patto per il lavoro, quindi anche i comuni, gli enti locali, le province e non solo, hanno portato delle osservazioni recepite poi in agosto. Dopodiché il 19 settembre, e qua c'è il comunicato dell'ANCI dell'Emilia Romagna, c'è stato un incontro dell'ANCI Emilia Romagna che sostanzialmente ha dato consenso in linea di massima a questo percorso. Il 3 ottobre un largo confronto all'interno dell'UPI, cioè la provincia dell'Emilia Romagna, e poi il 9 ottobre mi risulta, non ho il documento, il consiglio provinciale modenese ne ha discusso, e così pure anche gli altri consigli provinciali, e il 3 ottobre l'assemblea legislativa ha approvato la risoluzione, quindi 4 giorni prima che si presentasse questo ordine del giorno, e il giorno dopo, l'8 ottobre, Bonaccini è andato a Roma a firmare la dichiarazione di intenti. Quindi le autonomie sono state coinvolte, direi adeguatamente, credo, prima del 7 ottobre. Quindi questa affermazione messa così proprio sbagliata. Io credo che in buona fede questo DG fosse nato in estate o settembre, e allora forse all'epoca il percorso non è ancora avviato, però il 7 ottobre questa frase non ha più senso. Quindi da questo punto di vista l'ODG è fuori tempo. L'altra cosa, che però è meno importante, ma la sottolineo alla fine, cioè no, è l'impegno dell'ordine del giorno che impegna che impegna il sindaco a farsi attiva presso la regione affinché coinvolgano gli enti locali. Allora, il 3 ottobre, nella risoluzione 5321, l'Assemblea legislativa in fondo dice: impegna altresì la Giunta regionale ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione. Quindi la Regione, approvando 4 giorni prima di questo ordine del giorno la risoluzione, si è già impegnata a fare questa cosa. Poi si può anche sollecitare, e questo non è sbagliato, Quindi noi crediamo che l'opportunità di parlarne anche con l'ordine del giorno ci stia tutta, e noi siamo favorevoli sia al percorso che anche in linea di massima anche al contenuto di questa riforma. Non ho proposto di emendare l'ODG perché la premessa è sbagliata, è irricevibile come tempistica, intendo, quindi non penso che sia emendabile, se non stravolgendolo molto. Quindi secondo me questo andrebbe ritirato, e poi se si vuole invece dire facciamo come consiglio comunale un documento ufficiale nel quale diamo il nostro parere su questa iniziativa, se lo condividiamo in linea di massima, e poi impegniamo magari anche il sindaco a farci sapere o a farsi portavoce o a sollecitare, noi siamo anche disponibili, però questo è un po' stravolto sia nell'inizio che nella fine, quindi io non l'ho chiesto di fare perché mi sembra anche poco rispettoso. Quindi se lo scopo è avere un documento del Comune di Campo Gagliano, lo possiamo fare, o la consigliera lo può fare lei, o lo si fa insieme, nessun problema. Questo secondo me, insomma, è arrivato fuori tempo massimo. Poi mi fermo qua.
Altri? Rubiani? No. Chiedo scusa. Nessun altro? Mazzacurati.
E al di là delle tempistiche che verifico, perché voglio anche risegnarmi, non sono riuscita a tenere dietro tutte, e l'ordine del giorno viene presentato quando vengono elaborati in consiglio regionale, e io recepisco quello che viene elaborato in consiglio regionale, quindi non sono a conoscenza di tutte le consultazioni non pubbliche che vengono fatte. E, detto questo, capisco e concordo sulla tempistica. La voluntas dell'atto non era avere un atto dell'amministrazione, ma era un appoggio innanzitutto e una condivisione, perché io condivido l'atto e condivido il metodo, probabilmente però non c'è la volontà politica poi di condividere l'atto, perché comunque verificherò la sua tempistica, perché non ho presentato e non preparo gli atti 2 mesi prima di quello che in cui li presento, di solito li preparo tempestivamente. E la voluntas era questa: non vuole emendare gli atti, ne prendo atto, se non vuole emendarlo non ha la volontà politica di farlo, a mio parere. L'intento invece era una volontà politica di esprimere la volontà di un consiglio di rendersi partecipe a, tra l'altro, una scelta che è stata fatta dalla regione, che condivido. Io non lo ripresento. non lo ripresento condiviso da nessuno, se, insomma, se va bene così, se no verrà ripresentato al netto della verifica delle date e al netto della verifica che siano pubblici gli interventi. Le note dell'ANCI ci sono, ce n'è una anche in data odierna, si è aggiornato, perché io ho visto anche quello in data odierna del presidente De Caro, che dice che è doveroso disporre l'autonomia e è doveroso rispettare la partecipazione dei comuni e delle città metropolitane nell'autonomia che viene attuata dalla regione. Quindi insomma, termino qua, penso che se c'è la volontà politica si fanno gli emendamenti e si corregge una volontà politica che mi sembra abbastanza chiara.
Prima, scusate, solo proprio una nota, prima di ridare la parola per la discussione ai consiglieri, le riunioni, le attività a cui ha fatto riferimento Camellini, adesso anch'io non me le sono segnata, ma sono ufficiali, non sono quelle, non mi ricordo la parola che ha usato, non sono quelle non pubbliche, cioè sono pubbliche, quelle non pubbliche di conversazioni così attorno a un tavolo o al bar o per telefono, per messaggio, per chat, ovviamente qua non possono essere considerate, sono state molte di più evidentemente da parte anche dei sindaci, ma queste evidentemente non si considerano, quindi quelle che sono state dette sono tutti documenti ufficiali che si possono trovare con le date. E non so chi si è... Moscatti.
Grazie. Sì, è una situazione molto, molto particolare, anche molto, molto interessante, quella della Regione Emilia-Romagna. A volte, come presidente di una regione, si fa anche molta fatica a prenderci, nel senso, viene da dire, sicuramente se come la Lombardia avessimo speso 50 milioni di euro per consultazioni ai cittadini o 17 milioni di euro come il Veneto, avremmo da ridire su quello, perché probabilmente non è il metodo più corretto previsto dalla Costituzione. Noi... Siamo un pochino in difficoltà per quanto riguarda l'appoggio all'ordine del giorno, che c'è tutto nel senso generico dell'ordine del giorno, del sostenere il sindaco nella rappresentanza del comune di fronte agli organi che vanno poi dopo a organizzare quella che sarà questa riforma, che speriamo di vedere, delle competenze della regione. Allo stesso tempo ci sono appunto le premesse già anticipate che ci mettono un pochino in difficoltà. Detto sinceramente, e anche, anzi ancora più che sinceramente, detto in maniera più palese possibile, vorremmo sostenerlo perché l'indirizzo alla base è assolutamente condivisibile e sarebbe auspicabile rielaborarlo proprio alla luce anche delle ultime cose che ha detto Camellini. Dal nostro punto di vista, dalla nostra parte, è tutto il supporto possibile da questo in questo indirizzo, per cui chiedo alla collega se vuole riconsiderare, noi la supportiamo in pieno, così come supportiamo in pieno il collega Camellini. Grazie.
Grazie Moscatti. Rubiani.
Sì, sinceramente sì, l'idea è la stessa, cioè io credo che tutti condividiamo il contenuto e se l'avessimo votato a giugno avremmo scritto esattamente come è scritto. Dato che nel frattempo alcuni atti sono andati avanti, perché cioè, sono rimasto basito prima, come lui non l'ha emendato, tu non vuoi cambiarlo, cioè, eppure la pensiamo tutti allo stesso modo, c'è qualcosa che non funziona. Allora gli dicevo sinceramente, cosa che poi sospendiamo un attimo, forse l'orario, è stata una sera lunga, sospendiamo e lo rimettiamo all'ordine del giorno tra 20 giorni, però questa è una facoltà che è lasciata solo al presentatore, che magari con due virgole, dato che siamo tutti d'accordo sul contenuto, ci saltiamo fuori. Poi tocca alla collega, alla Valentina Mazzocorati, decidere, però insomma l'invito nostro è quello, sospendere, ma per ridiscuterlo insieme noi quattro nel giro di pochi giorni e saltarci fuori. Grazie.
Mazzacurati, a questo punto, se vuole la parola ancora.
Sì, ma non sono disposta a fare un atto condiviso, perché come c'è la chiarezza di intento di fare un appoggio a un'idea che condivido, ci deve essere la chiarezza di intento politica di chiudere una cosa. Mi dispiace per voi che effettivamente cogliete semplicemente l'atto di fondo, però penso che quando si parla di condivisione e di venirsi incontro, il venirsi incontro sia anche, debba anche essere formale. Quindi io posso anche ripresentarlo, ma non lo ripresenterò in forma diversa, cioè se non cambiando le parole che giustamente opportunamente verificate possono essere diverse, e però non lo ripresenterò come atto congiunto, come invece ho fatto in altre occasioni. Lo ripresento, ma non lo ripresenterò come atto congiunto. Ritiro l'ordine del giorno.
Bene, quindi ci si aggiorna. Bene, abbiamo finito allora, buonanotte.